Un messaggio che abbiamo ricevuto da parte di Grazia dice: cari fratelli, c'è bisogno di incoraggiamento per tutti coloro che sono soli in famiglie non ancora convertite. Un abbraccio nella benedizione di Gesù. Grazie. E infatti Grazia è una delle sorelle che vive in un matrimonio che il marito non va d'accordo con la sua fede, con i suoi valori, con le cose che lei vuole fare secondo il Vangelo, compreso la preparazione per il tempo della fine. Allora ha tanta difficoltà ubbidire al Signore. Lei vuole ubbidire, almeno in quello che lei riesce, ma ha questo ostacolo che la sua metà, l'altra parte di lei, suo marito, non è d'accordo.
L'altra metà.
L'altra metà, sì. Quindi questa è una cosa che succede in tante famiglie, più di quello che pensiamo, che nella famiglia c'è uno che non è convertito e non va d'accordo con i valori cristiani, con il Vangelo, che tu vuoi vivere ogni giorno, anche nelle piccole cose, vuoi ubbidire al Signore, ma hai questo ostacolo davanti a te che non ti permette di farlo. E come continui a vivere in quella casa? Come fai?
Aiutarli a capire, questi increduli, che il motivo per cui una donna è una buona moglie, un marito è un buon marito, e hanno valori, non praticano l'adulterio, sono onesti e per via del Vangelo.
È vero. E se uno cerca di portare il coniuge a Cristo, che sia moglie o marito, cerca di portarlo con la pazienza, con l'amore, con la dolcezza, con le scritture, cioè ispirarlo, leggiamo la Bibbia insieme, facciamo una preghiera insieme, e non funziona, e cosa fai?
Veramente questo è un soggetto che per tanti, tanti di noi, non è solo per me, per te, per Grazia. Guarda, andiamo primo Pietro 3.
Sì.
1 e 2 devi andare.
Anche voi mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Primo Pietro 3, versi 1 e 2.
Quindi fategli notare che la vostra condotta casta, rispettosa, devota, piena di valori, dipende dalla vostra fede.
Cosa è una condotta casta e rispettosa?
Sono tutte quelle cose che rendono un matrimonio meraviglioso. Sono quelle cose che solo i cristiani hanno, i valori. Nel mondo i valori non ci sono. Normale essere infedele, essere violento, anche violento verbalmente.
Sì.
Quindi questo è.
Come criticare sempre.
Sì. Dice la parola che è importante di dare la possibilità ai familiari non credenti di ricevere l'amore e la salvezza del Signore. Poi dipenderà da ciascuno di decidere se ricevere il Salvatore o rigettarlo. Matteo 24, 40, cosa dice?
Allora, due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Matteo 24, verso 40.
Dobbiamo dare al più presto una possibilità ai nostri familiari che non credono, perché saranno guai duri con il Signore quando arrivano alla fine della loro vita e Gesù non hanno ricevuto, non hanno ricevuto Dio, non hanno accettato il loro Creatore. Dopo che ciascuno avrà deciso di schierarsi per il Signore o contro, noi credenti potremmo decidere cosa fare. So di situazioni dove il credente è stato messo davanti alla scelta di abbandonare la propria fede, altrimenti il non credente lo avrebbe lasciato.
Ah sì, anche nella nostra chiesa abbiamo queste situazioni.
È la vecchia storia di Sansone con la sua amante Dalila. Nella Bibbia, vedi Giudici capitolo 16. Dalila fu talmente ostinata a non seguire Sansone nella sua fede giudaica che alla fine lo vende in cambio di denaro ai suoi amici filistei e alla fine Sansone muore. Avveniva sotto il nazifascismo che i familiari denunciavano i membri della propria famiglia che avessero legami con gli ebrei. E nel comunismo sovietico, che certi familiari denunciassero, per esempio, i genitori, perché erano cristiani, leggevano la Bibbia.
Mm-hmm.
E così ai figli e ai familiari li tradivano. e in cambio il regime li colmava di onori e ricchezze.
Quindi non si tratta solo di vivere con un familiare che non vuole Gesù, che è mondano, che già ti crea un sacco di problemi, ma si tratta anche, attenzione, viene il marchio della bestia, viene il tempo della fine. Come possiamo stare insieme con uno che riceve il marchio? Cosa facciamo?
E cosa facciamo quando sorgerà il regime dell'Anticristo con il suo marchio 666? Vedi Apocalisse capitolo 13. Ci aspettiamo che avvenga qualcosa di simile. Non è solo un timore esagerato. Gesù, parlando del periodo della tribolazione, ci ha avvertiti. Andiamo a Matteo 24, l'avvertimento di Gesù al 10.
Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Matteo 24, 10.
Ecco, appunto, è la tribolazione.
Sì.
Che c'è, se continua a leggere, verso 21 parla della tribolazione. Gesù dice si svieranno, si tradiranno, parla della tribolazione, verso 21. Anche in Matteo 10 Gesù ripete la stessa cosa. Matteo 10, 21, 22.
Il fratello darà il fratello a morte, e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo 10, versi 21 e 22.
Certo, si spera al meglio, si spera che non avvengano queste cose, però sono già avvenute. Quando c'è divisione in casa a livello politico, è una grande divisione. Che il diavolo userà la politica per dividere una famiglia a livello ideologico, due ideologie. E allora tu sei un cristiano, uno stupido, non capisci niente, all'antica. E invece i non credenti sono moderni. Dobbiamo amare quelli intorno a noi che non sono credenti. Però in inglese si dice che puoi guidare un cavallo all'acqua, non puoi obbligarlo a bere. Gesù non spingeva il suo Vangelo, semplicemente lo offriva in amore, ma se non veniva ricevuto, Giovanni 12
sì.
Dice che se ne andava, verso no. 36.
Mentre avete la luce, credete alla luce, affinché diventiate figli di luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro. Giovanni 12, 36.
Quindi Gesù non insiste, si nascose e se ne andò.
Sì.
Non spinge, non è a cantilena, lui se ne va. Semplicemente se non vogliono diventare figli della luce, che vadano per la loro strada e noi proseguiamo con il Signore, con la luce.
Ma cosa significa se ne va? Cioè, se i miei familiari non vogliono ascoltare e ho dei familiari che non ascoltano il Vangelo, vado via, li abbandono?
E secondo la tua fede, ogni situazione è diversa.
Perché abbiamo visto anche situazioni quando uno si approfitta di questi passaggi del Vangelo e abbandona la famiglia, ma non per motivi veri, reali, scritturali, ma per motivi egoisti.
Ma quelle sono scuse, però.
Eh sì.
Certo che non è così, Signore. C'è il momento di morire sul Calvario, andare fino alla croce, dare la vita, e c'è il momento che Gesù se ne va. Giovanni 12, 36, mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli della luce. Gesù disse queste cose e poi se ne andò e si nascose da loro. Va bene, cioè il Signore non è come quelle religioni che ti forzano, assolutamente no. Il Signore ti offre il pane spirituale, il cibo, l'acqua spirituale e poi se ne va. Se uno la resiste, se ne va. Gesù non insisteva a convincere la sua famiglia. Giovanni 7, 5 dice neanche i suoi fratelli credevano in lui, non credevano.
Sì.
E Gesù non insisteva. E così faceva Gesù, tu fa come vuoi.
Comunque credo che davanti a Dio dobbiamo sapere se abbiamo fatto veramente di tutto per convertire i non credenti nella famiglia o se ci siamo comportati con meno amore, perché ci sono quelli che, se sono cristiani e sono gli unici cristiani in famiglia, si sentono un po' superiori. Gli altri non conoscono il Vangelo, cioè hanno questo atteggiamento di self-righteousness.
Sì, sentirsi giusti.
Si sentono più giusti degli altri nella famiglia e cercano di portarli a Cristo, ma non con un amore vero, ma con un atteggiamento di superbia, con le scritture sbagliate perché li fanno sentirsi condannati. E allora non è il caso di dire i miei familiari non vogliono ascoltare, io me ne vado. No, tu non hai fatto ancora tutto il possibile per convertirli. Non ti sei umiliato, non hai lavato i loro piedi, non ti sei fatto un vero esempio di Gesù per loro, così che loro possano sentire l'amore di Cristo.
Attenzione che non si facciano beffe di te, che non ti classificano uno stupido e religioso, capito? E qui deve essere, per questo è importante avere lo Spirito Santo, il battesimo Spirito Santo, per essere guidati dallo Spirito Santo.
Sì, perché ci sono tante situazioni. C'è chi poi, perché visto che li aiuta i familiari e li ama e li serve per dare un esempio di amore, poi i familiari si approfittano. Abbiamo sentito anche di quelle situazioni. E li trattano come servi, perché alla fine questo è cristiano, deve continuare a servirmi.
E se ne approfittano.
Anche quello è sbagliato.
Con Gesù questo non lo puoi fare.
Sono un sacco di rischi, devi sempre trovare l'equilibrio giusto tra amore e tra essere anche fermo.
Nel Vangelo Gesù non aveva di questi problemi, dava il messaggio e se ne andava. Attenzione, e Gesù non è un Babbo Natale, un bonaccione. Allora non dobbiamo condannarci perché taluni non vogliono il Vangelo, non vogliono il Salvatore con il suo perdono, la salvezza gratuita. Non condanniamoci perché alcuni familiari non la ricevono. Qualcuno si sta sbagliando e prendendo decisioni che avranno conseguenze per tutta l'eternità. È per questo che il Signore è il nostro scudo, Lui la via da seguire, solo che dobbiamo assicurarci che non li stiamo evangelizzando in nome di qualche religione tipica, tradizionale, addormentata, che li provocherà verso il negativo, come appunto avviene in tutte le religioni tradizionali.
E che fare in modo pratico?
Che fare? Assicuriamoci che stiamo evangelizzando i familiari nel limite del possibile, nei limiti che devono ricevere, e non nel nome di una delle tante chiese che solo cercano membri e i loro soldi. Andiamo solo e solo nel nome dell'amore di Gesù, la sua salvezza, il suo perdono. Innanzitutto mostriamo il suo amore e perdono di persona, mostriamoglielo. E non diciamo solo vieni in chiesa, siediti in panca, non succederà niente, a meno che non fanno un incontro con Gesù Cristo, ma solo venire a ascoltare a me, a te, a un pastore, non succederà niente se non li ispiriamo a entrare in comunione con Gesù. Se dovessimo decidere in una famiglia di separarci, fino alla fine dobbiamo camminare con loro nel massimo amore. Insomma, se loro escludono se stessi, quella sarà la loro decisione. Il credente vero non è il primo a separarsi dai familiari, dal coniuge, eccetera. Semmai saranno gli altri che non vogliono l'amore del Signore o il tuo. E solo quando gli altri si sono separati, solo allora il credente può continuare per la sua strada, come è scritto. Cioè quando se ne sono andati, cosa vuoi fare? Va primo Corinzi 7, guarda, verso 15.
Però se il non credente si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Primo Corinzi 7, 15.
E noi viviamo in pace, però se quello là invece è belligerante, è ribelle, c'è uno spirito di lite in continuazione, non riesce. Naturalmente ci sono anche dei casi dove un familiare cammina in modo perverso o disonesto, traviato e per giunta vuole rimanere insieme a te.
Mm-hmm. Sì, ci sono.
Gli serve uno schiavetto che è cristiano che dice sempre di sì. In questi casi vediamo l'esempio di Abramo in Genesi 13, che fu Abramo a prendere l'iniziativa e a separarsi da Lot, che si approfittava del suo amore e grazia. Insomma, sempre chiedere a Dio discernimento di cosa fare. Solo lo Spirito Santo ci può guidare alla decisione giusta.
È vero perché ci sono anche fratelli che scrivono: mio coniuge non vuole Gesù, mi fa la vita impossibile, non posso parlare di Gesù, leggere la Bibbia, non posso pregare con lui, però nello stesso tempo non posso lasciarlo e separarci perché preferisco stare con lui che da solo, con lei che da solo. Quindi ci sono quelli che fanno le scelte seguendo i desideri dei loro cuori, oppure Dio ha parlato a loro di stare insieme con quella persona difficile, sperando ancora che nel futuro si convertirà.
E questo dipende dalla fede di ciascuno.
Quindi ci sono tante situazioni che solo lo Spirito Santo può dire a ciascuno esattamente come comportarsi.
Amen.
Non c'è una regola, tutti fate così, tutti andate via, tutti aspettate che vi lasciano. Non si può fare una regola.
Per questo che c'è lo Spirito Santo.
Sì. E a volte sì, avvengono anche miracoli, bellissimi miracoli dopo la pazienza. Cioè, c'è una sorella, che non faccio il suo nome, dopo anni di persecuzioni, che lui era violente, lui la minacciava, la buttava fuori, broke her the Bible in pieces.
Gli ha rotto la Bibbia.
Dopo anni di persecuzioni di questo modo, e lei voleva andarsi mille volte, alla fine lui si è convertito. E lei non riesce a smettere di ringraziare Dio, ha detto: è incredibile. È diventato un vero cristiano che sta aiutando gli altri. La sorella è così contenta per la sua pazienza, per anni che ha sopportato. Ci sono anche miracoli, quindi solo il Signore vi può guidare, fratelli. Cosa fare? Andate a Gesù e Lui vi risponderà.
Guarda, una scrittura, Giacomo 5, 19 e 20.
Giacomo 5. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Giacomo 5, versi 19 e 20. Bellissimo. Com'è bello, solo un'anima se portiamo a Cristo saremo contenti tutta l'eternità che la nostra vita è stata ben usata per salvare un'anima. Un'anima vivrà in eternità grazie a quella pazienza che abbiamo avuto.
E la tua fede ha salvato l'anima.
Sì. Preghiamo, fratelli, preghiamo per ciascuna delle nostre famiglie, per tutti noi che possiamo avere la pazienza e lo Spirito Santo di agire sempre come Dio ci guida. Perché a volte ci provocano. Qualcuno nella famiglia forse ti dice: dove è il tuo Dio? Perché non ti risponde quando chiedi? Perché non ti guarisce? E può essere difficile, però con lo Spirito Santo riusciremo a sopportare, a pazientare, a continuare a pregare per loro, a perdonarli e Dio volendo anche a portarli a Cristo, alla salvezza. Preghiamo nel nome di Gesù che ognuno di noi sarà pieno di Spirito Santo per guadagnare questi cuori per la gloria di Dio, nel nome di Gesù. Signore, riempici con il tuo Spirito Santo, riempici con la tua potenza, il tuo amore, per poter sopportare anche ingiustizie, anche momenti difficili quando non sappiamo come rispondere, ma avere la tua saggezza, la tua presenza, per farli sentire il tuo amore a questi familiari che ne hanno bisogno, solo che non lo sanno. Non si rendono conto quanto bisogno hanno di te e quanto tu li ama, Signore. Aiutaci a poter mostrare questo amore a loro. E Signore, se non funziona, se proprio niente non funziona, allora Signore, aiutaci ad avere discernimento cosa fare, come agire, qual è la tua volontà per noi, specialmente per il tempo della fine. Guidaci, guidaci con la tua saggezza. Non vogliamo sbagliare, vogliamo camminare in ubbidienza. Quindi Signore, qualsiasi cosa la tua volontà, aiutaci a camminare in essa. Nel nome di Gesù ti amiamo, Gesù. Amen.
Amen. Ti benediciamo, Gesù.